Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Questa mattina apriamo il programma parlando dei vari grattacapi del presidente statunitense Donald Trump e lo facciamo ovviamente collegandoci con l'esperto di questioni statunitensi, l'ex direttore dell'ANSA, Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
Buongiorno Dario e buongiorno agli ascoltatori.
Abbiamo sentito parlare di dichiarazioni di guerra nell'ultima settimana, ovviamente da una parte Donald Trump, dall'altra Kim Jong-un. Ricostruiamo esattamente che cosa è successo negli ultimi giorni che ha portato il regime di Pyongyang ad affermare una cosa del genere.
Sì, nella settimana che è trascorsa ormai dall'intervento al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, si sono incrinati molti fronti della sicurezza internazionale. Uno era già incrinato prima che Trump parlasse ed era quello appunto con la Corea del Nord, ma l'intervento di Trump, come tu dicevi, ha poi creato grattacapi agli Stati Uniti e anche preoccupazioni alle diplomazie internazionali nei confronti in particolare per esempio dell'Iran. Vediamo intanto cosa succede con la Corea del Nord. Dalla minaccia di distruzione della Corea del Nord fatta da Trump appunto al Palazzo di Vetro nel caso che il regime di Pyongyang persista nelle sue provocazioni o in quelle che il presidente Trump definisce provocazioni, da quel momento c'è stato un crescendo di minacce essenzialmente, sostanzialmente verbali, anche qualche atto dimostrativo. Il colmo di questo crescendo si è raggiunto 24 ore fa, quando il ministro degli esteri nordcoreano Ri Yong-ho ha definito una chiara dichiarazione di guerra alla Corea del Nord le parole di Trump e ha aggiunto: abbatteremo i caccia americani, abbiamo il diritto di farlo anche al di fuori dai nostri cieli, un riferimento a operazioni militari congiunte americane e sudcoreane condotte lungo i confini della Corea del Nord con lo sgancio di ordigni esplosivi lungo il confine, ma al di qua del confine in territorio e in acque sudcoreane. E poi il ministro Ri aveva detto, ma è ormai una sorta di postilla immancabile in tutti gli scambi tra Pyongyang e Washington, aveva detto: tutte le opzioni sono sul tavolo. La risposta degli Stati Uniti era stata di pari tenore, sia da parte del Pentagono che della Casa Bianca. Non abbiamo dichiarato guerra, però abbiamo un arsenale immenso per affrontare la questione nordcoreana. E anche da parte degli Stati Uniti tutte le opzioni sono sul tavolo. Più che di ping pong, si tratta di un vero e proprio scambio di bordate e fortunatamente per il momento sono solo a salve. Però né il presidente Trump né il leader nordcoreano Kim Jong-un sembrano praticare l'arte della diplomazia e la sottigliezza dell'ironia nelle loro conversazioni, anzi nei loro alterchi a distanza, e si avverte il rischio crescente che un errore materiale o di percezione faccia sfuggire la situazione o possa far sfuggire loro la situazione di mano. Un esempio anche qui: sabato scorso si è avvertito un terremoto nei pressi di quello che è il sito nucleare, il sito delle esercitazioni dei test nucleari nordcoreani. Si è pensato a un nuovo test atomico e sarebbe stata sì una ulteriore sfida nordcoreana alla comunità internazionale. Poi i sismologi sudcoreani e concordi quelli del resto del mondo hanno optato per una scossa naturale, magari una scossa di assestamento in seguito alla scossa più forte registrate in occasione dell'ultimo test nucleare vecchio di una decina di giorni. Quindi il rischio di errore c'è, i primi ad averne paura sono Corea del Sud e Giappone, che sono i grandi alleati degli Stati Uniti nell'estremo oriente, ma non sono tranquille in questo clima neppure Cina e Russia. Sulla Cina in particolare convergono le pressioni della diplomazia americana e dei paesi occidentali perché eserciti le sue pressioni, gli strumenti di pressione che ha su Pyongyang e riduca o induca, se possibile, alla moderazione Kim. Insomma, una situazione fatta soprattutto di parole, ma sono parole sempre pesanti, e il rischio che gli atti possano comportare degli errori e quindi innescare un confronto armato sono forti e sono crescenti.
Allora, visto che hai parlato di guerra di parole, allora perdona la digressione, ma è diventato virale, come si dice, su Twitter, soprattutto negli Stati Uniti, un epiteto, l'hashtag DOTAR. Questo perché, in risposta all'etichetta di Rocket Man che Trump ha affibbiato a Kim Jong-un, il dittatore nordcoreano ha reagito definendo il presidente statunitense un vecchio lunatico. Kim ovviamente si è espresso in coreano, ma quel che è venuto fuori nella traduzione inglese è un termine DOTAR che pare risalga al Medioevo. Allora qualcuno si è domandato se a Pyongyang utilizzino un dizionario inglese coreano dell'epoca di Shakespeare, oppure se sia stato scelto volutamente questo termine proprio per la sua capacità di farsi notare, come appunto poi il risultato ha dimostrato, amplificando l'effetto. Tu che opinioni ti sei fatto a riguardo?
No, secondo me quel termine, che io credo di aver tradotto quel vecchio rimbambito, ma insomma le traduzioni sono state molteplici, tutte nel segno del sarcasmo nei confronti del presidente Trump. Io credo che se la traduzione dell'agenzia di stampa nordcoreana, cioè se il termine nasce lì e non da qualche traduzione di media sudcoreani o giapponesi, la scelta del termine è una scelta colta, ma senz'altro alla ricerca di espressioni che, come dici tu, si fanno notare, come se noi andassimo a pescare in uno scambio un po' sopra le righe un'espressione colorita nel boccaccio invece di andarla a pescare sui social media attuali. L'effetto però c'è stato. Io non credo che i nordcoreani abbiano utilizzato un vecchio vocabolario. Prestiamo ai nordcoreani la possibilità di avere, oltre a un presidente dittatore lunatico del suo, anche qualche conoscitore dell'inglese, intellettualmente colto e un po' raffinato nella scelta dei vocaboli.
Ecco, ma al di là di questa guerra di parole con Kim Jong-un, è possibile che per Donald Trump i grattacapi maggiori arrivino in realtà dal fronte interno, in particolare dall'Obamacare, perché la controriforma proposta dal presidente continua a trovare difficoltà a passare in Senato, soprattutto per l'ostruzionismo dei senatori dissidenti?
Guarda, se io dovessi fare l'elenco dei grattacapi o delle cose che danno fastidio a Trump in questo momento, non metterei in testa la Corea, dove ho anche il sospetto che lui un pochino si diverta in queste cose con Kim, come il sospetto che Kim un pochino si diverta con Trump, sperando che poi nel loro divertirsi appunto non sbaglino la misura di qualche bombo, di qualche missile. E non penso neppure che siano gli strepiti e le sfide che arrivano dall'Iran, dopo che lui all'ONU ha rimesso l'Iran tra gli stati canaglia, riesumando una formula che ci mancava dai primi anni del presidente Bush Junior, dal 2003-2004 più o meno. Ma le sue preoccupazioni vengono, come tu dici, sul fronte interno. Mettiamole nell'ordine: c'è l'Obamacare, perché il suo tentativo di rimpiazzare in qualche modo l'Obamacare finora continua a fallire, e mi pare il calendario del congresso gli lascia ancora soltanto 48-72 ore di tempo. Poi tempo scaduto, cioè la ricerca di un'alternativa diventerà più difficile perché ci vorrà una maggioranza più solida in Senato e lui già non riesce ad avere la maggioranza assoluta necessaria. Poi covano sott'acqua, sotto le ceneri, ma stanno per riesplodere, prima o poi riesplodono e comunque sono una spada di Damocle sul Presidente e sui suoi collaboratori, le varie inchieste del Russia Gate che comunque ogni tanto fanno capolino, toccano l'ex capo della campagna elettorale Paul Manafort, toccano il genero Jason Kushner, insomma sono sempre lì, non danno molto fastidio ma si percepisce che prima o poi possono tornare a esplodere. E poi c'è la vicenda della riforma dell'immigrazione, i Dreamers, cioè le misure da prendere o da non prendere, perché ci sono stati vari ripensamenti nei confronti dei cittadini, di quegli immigrati illegali giunti bambini negli Stati Uniti a seguito delle loro famiglie, che negli Stati Uniti hanno studiato, sono cresciuti, sono anche diventati qualificati per i loro studi e cui adesso Trump vuole negare la prospettiva di restare negli Stati Uniti che aveva dato loro invece il presidente Obama. E poi c'è il piatto grosso, quello che dovrebbe essere il piatto grosso della sua presidenza, o almeno del primo anno della sua presidenza, c'è la riforma fiscale e lo stimolo dell'economia. Sullo sfondo anche la decisione da prendere, ma questa non è un cruccio perché a Trump piace prendere le decisioni e piace prenderle in fretta, sul presidente della Federal Reserve, nuovo molto probabilmente, anche se non è esclusa ancora del tutto una conferma di quella Janet Yellen, che sembra però una spina nel fianco del presidente più che un suo supporto. Ma nonostante la serietà di tutti questi problemi, Obamacare, Russia Gate, tasse, stimolo, sostituzione o conferma del Presidente della Federal Reserve, la cosa che ha più condizionato l'indice di gradimento di Trump nelle ultime due settimane e lo ha fatto di nuovo scendere dopo che lo scambio di epiteti con Kim l'aveva fatto risalire per un istante, e la protesta nei suoi confronti e nella sua capacità di essere divisivo in America del mondo dello sport, che il mondo dello spettacolo, che il mondo della cultura, che lo showbiz ce l'avesse con Trump, lo sapevano tutti, lo danno per scontato perché quelli sono liberal e pericolosi uomini di sinistra, ma che il mondo dello sport, tradizionalmente piuttosto conservatore, magari più vicino ai repubblicani, il mondo del baseball che è sport bianco e conservatore, il mondo del football americano e della pallacanestra, gli si rivoltasse contro in modo esplicito, c'erano già state delle avvisaglie quando le squadre campioni non avevano voluto, o alcuni elementi delle squadre campioni non avevano voluto andare alla Casa Bianca a essere ricevute da questo presidente. Adesso la protesta degli atleti che si inginocchiano al momento dell'inno che precede le partite del campionato negli Stati Uniti e la reazione un po' come sempre fuori misura del presidente che ne chiede il licenziamento, non è che abbiano mancato di rispetto alla bandiera o all'inno questi atleti, si sono inginocchiati, non è il caso di Roberto Carlos e di Tommy Lee Smith che alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968 mostrarono il guanto nero e il pugno chiuso delle pantere nere durante l'inno, quindi questo confronto, questo scontro col mondo dello sport ha fatto perdere d'un botto una decina di punti di popolarità e non ne aveva molti da spendersi al presidente Trump.
Ti piacerebbe ascoltare altre storie come questa? Puoi farlo tutti i giorni iscrivendoti ai nostri podcast su iTunes.